Ah, questa è una storia straordinaria, effettivamente. È uno di quegli avvenimenti storici che per una volta non sono legati, diciamo così, alle decisioni dei papi o degli imperatori, agli scontri fra paesi, alle grandi guerre, e neanche agli sviluppi dell'economia, al progresso. No, è uno di quei casi in cui, come dire, il pianeta Terra interviene facendosi sentire e influenza la vita degli uomini, la storia umana, ecco, in modo in questo caso specifico anche piuttosto minaccioso. Perché quello che succede è che appunto nella primavera del 1815 c'è l'eruzione di un vulcano, il vulcano Tambora, in Indonesia. Detto così, eruzioni ce ne sono tante. L'eruzione del vulcano Tambora del 1815 è la più grande, la più violenta eruzione nella storia umana. Anzi, secondo gli scienziati, si può andare anche prima della storia. È la più grande eruzione dell'intero Olocene, cioè diciamo gli ultimi 10.000 anni, l'epoca in cui gli esseri umani hanno fatto sentire la loro presenza sulla Terra. Tanto per capirci, pare che l'esplosione sia stata sentita sull'isola di Sumatra a 2.000 chilometri di distanza. L'eruzione è stata di per sé evidentemente una grandissima tragedia per gli abitanti dell'Indonesia. Si parla di 10.000 morti e almeno altri 50.000 nei mesi successivi, perché l'eruzione ha provocato appunto carestia, fame, epidemie in tutto l'arcipelago. Però diciamo che il motivo per cui noi ne parliamo è che in realtà l'eruzione del vulcano Tambora ha avuto delle conseguenze drammatiche in tutto il mondo. Perché il vulcano ha immesso nell'atmosfera un'immensa quantità di gas e di cenere vulcanica che progressivamente si è accumulata nel cielo e poi ha cominciato a spostarsi, oscurando o perlomeno attenuando la luce solare, ma in modo tangibile, visibile, ecco. Si è spostata lentamente questa massa di cenere vulcanica, per cui nell'emisfero occidentale, cioè dove abitiamo noi, l'impatto è arrivato solo l'anno dopo, il 1816. È per questo che il 1816 è passato alla storia come l'anno senza estate. Da notare, un anno esatto dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo e la restaurazione, io mi immagino che faccia avranno fatto i francesi dicendo: bene, è tornato il re. Conseguenza? Guardale le conseguenze. Ecco.
Piove governo ladro.
Bravo, piove governo ladro, appunto. Ora, va detto che forse l'eruzione del vulcano non è stata l'unica causa della drammatica crisi climatica di quell'anno, perché c'era anche un'altra faccenda scientificamente piuttosto complessa. Il problema è quello dell'attività solare, che varia nel tempo, può essere più o meno intensa, le macchie solari possono essere più o meno presenti, e c'è un ciclo che era arrivato al minimo proprio nel maggio 1816. Si chiama il minimo di Dalton. Eravamo al minimo assoluto di attività solare e di macchie solari, ed è possibile, ma non è sicuro, gli scienziati mi pare che non siano sicurissimi, ma è possibile che questa cosa contribuisca a ridurre appunto l'effetto dell'insolazione. Ma al di là di questo, comunque, l'effetto scatenante è stata l'eruzione. L'eruzione significa che nel 1816 la temperatura media in tutto il mondo è scesa di più di mezzo grado. Ora, io sono sicuro che fino a un po' di tempo fa tutti noi all'idea della temperatura media che scende di mezzo grado avremmo detto: vabbè, cosa vuoi che sia. Invece siamo allenati e abbiamo imparato che le variazioni della temperatura media hanno un impatto enorme e che più di mezzo grado di freddo in più è una cosa estremamente significativa. E il risultato è che i raccolti del 1816 vanno malissimo, sono catastrofici. Quando i raccolti sono catastrofici, la gente fa la fame. E la carestia, che viene ovviamente dalla parola caro, vuol dire il pane costa caro. E i poveri, che normalmente fanno fatica a dar da mangiare a tutti i figli, quando il prezzo del pane è salito, devono stringere la cinghia. Ecco, il 1816 è l'ultima grande carestia che investe l'Europa e l'America del Nord nell'epoca moderna. La parola stessa carestia a noi sembra una parola arcaica, no? È una parola che associamo appunto al Medioevo, a un lontano passato. In realtà il 1816 è anno di carestia, raccolti disastrosi, a maggio gela. Il raccolto del grano va a male. In America del Nord nevica a giugno e gela ancora, ci sono gelate notturne nell'America del Nord registrate a luglio, ad agosto. Abbiamo il diario di una donna del Massachusetts che nel diario dice: il tempo va all'indietro. Va andando avanti verso l'estate e il tempo sembra che torni indietro verso l'inverno. In Europa l'Italia è stata fra i paesi più colpiti. È l'inverno della neve rossa, cioè per tutto l'inverno sulle Alpi nevica neve intrisa di ceneri. Questo per tutto l'inverno, poi comincia a piovere, piove, nevischia tutto luglio sulle Alpi. Ora, siamo nel 1816, non siamo più nel Medioevo, non è che la gente sia morta di fame per le strade dappertutto, naturalmente. Cioè gli stati europei e anche gli Stati Uniti ormai sono abbastanza, come dire, organizzati da poter far fronte a un dramma di questo genere, quindi si evita la catastrofe, anche se qualche caso di gente morta di fame è ancora registrata dai giornali anche in Italia, in Liguria per esempio c'è qualche caso. L'impatto è molto più forte da un altro punto di vista, cioè la gente non muore proprio di fame, ma parte, se ne va. 1816 è un anno di grande emigrazione, per esempio, dall'Italia verso gli Stati Uniti. Si può dire, poi la grande emigrazione avverrà dopo, ma si può dire che l'idea degli Stati Uniti come il luogo dove un italiano va quando a casa non ne può proprio più e crepa di fame, ecco, è nata in quel momento. D'altra parte, negli Stati Uniti, quelli che stanno negli Stati Uniti, che a quell'epoca sono soltanto praticamente l'est, la costa est, investiti dal gelo e dalla carestia, tantissimi contadini si spostano e se ne vanno dove vanno, verso ovest naturalmente. E quindi anche lì non forziamo, però l'idea che il grande orizzonte dove un americano va quando a casa sua non sta più bene, anzi rischia di crepare di fame, è l'ovest, il west, il far west. Anche la grande migrazione verso il west in qualche misura si può riportare appunto alla grande eruzione del Tambora e all'anno senza estate. Dopodiché è interessante il fatto che ci sono delle tracce concrete anche nell'arte e nella letteratura di questa faccenda. Beh, nell'arte io non me ne intendo molto, ma c'è un grande pittore della prima metà dell'Ottocento che è Turner, William Turner, che è un pittore di paesaggi, di tramonti, di marine, con colori assolutamente insoliti. Colori spettacolari ma insoliti, rossi, violenti, ecco. E si dice che appunto l'ispirazione per questi paesaggi gli sia venuta proprio da quello che vedeva davvero. Perché nell'estate del 1816 il cielo era rosso davvero. E poi c'è un'altra conseguenza, questa è famosissima ma raccontiamola lo stesso. Nel giugno del 1816 c'è un gruppetto di turisti inglesi in Svizzera. Va detto che gli inglesi sono l'unico popolo che all'epoca pratica il turismo, infatti la figura del turista inglese comincia a diventare una figura familiare anche in Italia. Il turista inglese è un po' ridicolo, da spennare ovviamente, ecco. E gli inglesi vanno in giro, la Svizzera, che all'epoca è un paese miserabile e poverissimo, però pittoresco, gli inglesi hanno scoperto le pittoresche montagne della Svizzera. Nel 1816 quattro amici hanno deciso di passare le vacanze in Svizzera. Due sono famosi poeti, uno è Lord Byron, e l'altra è il suo amico Shelley, Percival Shelley. C'è la moglie di Shelley, Mary, e c'è un altro amico, il dottor Polidori, John Polidori. I quattro amici hanno affittato una villa sul lago di Ginevra. Non è l'anno giusto per fare le vacanze in Svizzera. Sono lì a giugno, fa un freddo cane, piove sempre, sono tutti chiusi nella villa. Villa Diodati. Si annoiano da morire, noi abbiamo fatto una puntata sulla noia, vero? Avremmo potuto ecco, la storia moderna della noia comincia con Byron, Shelley e Mary e Polidori chiusi in Villa Diodati nel giugno dell'anno senza estate. Fuori diluvia, cosa facciamo? Leggono tutti i libri a disposizione, fra cui una raccolta di storie di fantasmi. E a quel punto, poi, avendo finito i libri, dicono: vabbè, scriviamone degli altri. Sono tutti dei letterati, dei poeti, fanno una gara, scriviamo una storia dell'orrore. Ciascuno si mette a scrivere una storia dell'orrore, la migliore di tutti è Mary Shelley, la quale si inventa, mentre il cielo è rosso, piove sempre, il cielo è pieno di fulmini e a mezzogiorno bisogna accendere le candele, Mary Shelley si inventa la storia del sinistro scienziato dottor Frankenstein, il quale, usando dei cadaveri, fabbrica un mostro e con l'elettricità dei fulmini gli dà la vita. Ecco, la storia popolarissima del mostro di Frankenstein, che ci piace tantissimo anche oggi, la inventa Mary Shelley chiusa sotto il diluvio in una villa sul lago di Ginevra nell'anno senza estate.